Volevo solo nascondermi dalla paura che ho, essere pronto sempre a sopravvivere. Volevo essere un uomo invisibile, chiudere gli occhi di Bragia e aprirli verso di te. Volevo spingermi ancora più in là, non riconoscermi in seno a una società che se la guardo non mi assomiglia, eppure identica a me. Ho sempre cercato meraviglia, volevo essere inafferrabile e invece corro in un loop, senza una meta a cui ambire. E se mi vedi fatichi a raggiungermi, anche se non so evitare gli ostacoli, e mi nasconderò qui, dietro una coltre di fumo, dove tu sola saprai il mio vero volto qual è. Resterò qui, non mi vedrà più nessuno, perché ci vuole coraggio per vivere accanto all'ansia di un uomo invisibile. Volevo solo nascondermi mentre sbagliavo tutto, perdendo il conto dei giorni, delle ore e minuti. Li ho fagocitati e poi spesso perduti, ho chiuso a chiave la porta, ma poi provavo a fuggire via da questo mio labirinto mentale, questo tempo che è sempre più uguale. E mi nasconderò qui, dietro una coltre di fumo, dove tu sola saprai il mio vero volto qual è. Resterò qui, non mi vedrà più nessuno, perché ci vuole coraggio per vivere accanto all'ansia di un uomo invisibile che vuole solo nascondersi, vuole nascondere la verità, chiudere a chiave la porta, chiudere a chiave la musica. E mi nasconderò qui, dietro una coltre di fumo, dove tu sola saprai il mio vero volto qual è. Resterò qui, non mi vedrà più nessuno, perché ci vuole coraggio per vivere accanto all'ansia di un uomo invisibile.
L'uomo invisibile, Vondatti, benvenuto a Radio Popolare. Che bello averti qua. Ti abbiamo aspettato un po', sì. Sono contento. Davvero, il disco è uscito tre mesi fa, quasi, ci siamo. Quindi è già una storia, ne ha tante dentro, ma poi ha una sua storia alle spalle. Prima di arrivare a quella, però, volevo partire dalle altre, cioè da quelle che lo compongono, perché è davvero un disco fatto di storie e che racconta, forse, una serie di sensazioni attraverso proprio delle storie. E quindi mi sembra che ci sia alle spalle, cioè immagino alle spalle un lavoro complesso che parte da delle esigenze di comunicazione personali, di stati d'animo, e poi decide di attraversare una fase narrativa compiuta. Quanto ci vuole a fare un lavoro di questo tipo?
Il lavoro più grande è stato fatto, come dici tu, molto molto prima, nel senso si tende, io credo che sia una cosa abbastanza comune per chi scrive canzoni, a sforare un po' nell'autoreferenziale, spesso e volentieri. Per cui il lavoro più grande è stato cercare di essere meno autoreferenziale possibile. E io ci sono riuscito e non riuscito, l'uomo invisibile e l'emozione con cui l'ho eseguita, insomma, testimoniano un po' che non ci sono proprio riuscito del tutto, però...
Ma anche per fortuna, nel senso che il punto, no, è proprio tentare di rendere universale ciò che si prova il più possibile.
Io cerco sempre di esternare più possibile quello che vedo, perché credo di aver, insomma, 10 anni di attività, anche se veramente molto underground, di aver espresso già parecchio quello che sento. Per cui a un certo punto c'è anche la voglia di dare vita a un po' di fantasia, perché credo che nell'epoca moderna, per non dire forse contemporanea, quello che manchi sia proprio la fantasia. Nel senso, adesso abbiamo tutto, possiamo anche realizzare tramite l'intelligenza artificiale qualsiasi cosa, e ci manca un po' di fantasia, un po' di immaginazione. Allora io questo disco me lo sono prima immaginato e poi l'ho scritto e poi l'ho arrangiato e poi l'ho prodotto e poi l'ho eseguito dal vivo.
È un bel esercizio inteso quasi come allenamento della fantasia, un lavoro del genere, anche proprio una forma di resistenza, perché hai ragione, tu citi l'intelligenza artificiale, uno dei rischi, perché per carità, come ogni cosa che arriva bisogna sempre prendersi il tempo di valutare tutti i pro e i contro, uno dei rischi è di cedere un'altra fetta della nostra fantasia in mani terze, quindi vorrei questa immagine qua, non ci provo nemmeno, fai tu, vorrei la risposta a questa domanda, non la cerco, me la cerchi.
Ma
tu,
infatti, proprio per questo motivo anche tutto il mondo che c'è attorno a Storia Moderna è stato un mondo abbastanza artigianale, nel senso ho chiamato Marco Rea, un artista, per fare la copertina, ho fatto realizzare tutti i visual perché non c'è un vero e proprio singolo nel disco, nel senso ogni brano ha il suo visual realizzato appositamente da un fumettista che li ha disegnati a mano. Ho voluto proprio, i suoni sono quasi tutti al 99% verissimi e analogici, ho voluto al 100% realizzare un disco che fosse veramente umano.
Sì, ma arriva, dicevamo prima delle storie, un'altra cosa attraverso la quale arriva questa umanità, secondo me, al netto poi dell'artigianalità, che è qualcosa che trasmette il senso anche senza le parole, cioè arriva attraverso il lavoro stesso. Ma ci sono i personaggi, che sono sicuramente qualcosa con cui uno poi si deve anche misurare, sia chi ascolta che immagino tu che hai creato, anche perché arrivano da... Abbiamo a che fare con streghe, abbiamo a che fare con serial killer, abbiamo a che fare con... com'è averci a che fare? Ti ci sei quasi, immagino, confrontato, te li sei un po' messi davanti, questi personaggi?
Allora, diciamo che partiamo appunto da Grimilde, che ha un po' aperto le porte dell'album, perché è uscita per prima. E Grimilde, allora, mi sono reso conto, da vero nerd del classicismo Disney, che Grimilde non è solo il primo villain che appare, sì, ma è proprio il primo personaggio che appare in una storia Disney.
Beh,
in un classico,
sì.
Perché la prima immagine di Biancaneve e i Sette Nani, di quel capolavoro che è Biancaneve e i Sette Nani, è appunto Grimilde, che all'epoca ancora non aveva questo nome, che sale davanti allo specchio. Siccome ho visto sia la Disney sia tante altre cose, mi viene in mente ad esempio il film Joker di Joaquin, sì, Phoenix, che in questo momento neanche nelle storie di fantasia c'è più il male per il male, mentre il male esiste e lo vediamo tutti i giorni e lo sentiamo tutti i giorni, ma tutto quanto viene
relativizzato,
sì, o comunque ogni personaggio tra virgolette negativo viene visto come figlio della società. Infatti lo dico anche in un brano del disco, in Canzone allucinata, per cui è sempre la società che crea il male, non c'è più il male per il male neanche nell'immaginazione, nella fantasia. Allora ho voluto ridare un tributo a questi personaggi, ad esempio a Grimilde come a Baba Yaga, proprio per dire, ok, esistono, sono finti, ma esistono, almeno nell'immaginazione cerchiamo di mantenere un'identità che sia un po' più sfaccettata e non andiamo per forza a rendere tutto quanto figlio della società, dentro la società. C'è anche ciò che fa parte dei sogni, dell'immaginazione, della creatività. Non è tutto relativo alla società, a quello che viviamo. Cioè, si può anche inventare qualcosa.
Anche proprio perché quello spazio della fantasia serve anche a questo, è uno spazio in cui possono esistere le regole assolute che sono qualcosa a cui poi nella realtà bisogna tendere, è chiaro che nessuno ci arriva mai, però quell'idea almeno lì ci deve essere.
Ma anche perché la società, insomma, cioè, fatico a trovare qualcuno a cui questa società piaccia, allora almeno nelle opere, fatico a dire anche arte riguardo me, però in quello che scriviamo, in quello che facciamo, cerchiamo di andare un po' oltre questa società. Io, per esempio, ho colto, come tu citavi prima, Hannibal Lecter nel brano Profiler, che tra l'altro ho eseguito con la mia amica Georgia Henkel-Waite, e l'ho reso una storia d'amore, quello che poi nel libro effettivamente è. Nel senso, Hannibal e Clarice nel libro, spoiler o a chi non l'ha letto, finiscono insieme, diventa una storia d'amore. Sì. Si può inventare qualcosa, si può reinventare anche qualcosa che già esiste, e non dobbiamo per forza essere schiavi della società anche quando facciamo questo tipo di cose.
Tu, scrivendo, sicuramente, no, hai lavorato proprio per non esserlo, per trovare una deviazione a questo esserlo. Ne hai sentito un po' il peso della società? Cioè, ti sei mai domandato, non è che sto agendo...
No, non l'ho mai fatto, perché ho sempre avuto molto chiaro il punto di quello che volevo fare. Nel senso, io un disco, prima di registrarlo, prima di arrangiarlo, appunto me lo immagino, me lo costruisco veramente in testa, so benissimo che non voglio mandare messaggi particolarmente sociali con quello che faccio, perché comunque mi occupo di questo da cittadino già ogni giorno, e chi mi conosce, ma ormai poi con i social, con tutto, ci si conosce tutti quanti, sa benissimo quali sono le mie idee e tutto quanto. Potrei utilizzare la mia musica per qualcosa, per qualche causa che, in cui credo, ma fondamentalmente, cioè, scrivo storie, invento storie e faccio, come diceva Bennato, canzonette. Non vado oltre quelle. E mi piace così, mi diverto così, mi fa uscire da tante cose fare questa cosa, mi rende più libero.
Torniamo allora ad ascoltarle, le canzoni di cui ci stavi raccontando, e torniamo dentro a Storia Moderna, cosa ci porti?
Grimilde.
Perfetto, allora andiamo a conoscerla anche noi, Grimilde.
Il mio cuore tra i tentacoli, flutto nel tuo mondo a testa in giù. La tua ultraviolenza fa miracoli, guidami nel tuo rito voodoo. Che non ho più fiato per resistere, lo sai, e mi farai fuori per pietà. Nei tuoi occhi intanto danza Venere nuda, ma il tuo reame ha occhi soltanto per sua maestà. Mi torturerai come la polvere che china sullo specchio, tiri su. Servo le tue brame senza chiedere, ma so che poi mi chiederai di più. E sarò sempre pronto per rispondere, però tu prenderai veleno e calvados, e gelida mi guarderai soccombere con il cuore stretto in gola. Tu di soltanto una parola ed io sarò lo specchio dei tuoi più perversi divertimenti. Mi trasformerò nel cibo che sputi e ti resta attaccato tra i denti, tra vento ed oscurità. Il mio volto ti riapparirà mentre nuda passeggi sui corpi, mentre servi il tuo ecstasy ai corvi ti sfiderà. Che non ho più fiato per resistere, lo sai, e mi farai fuori per pietà. Nei tuoi occhi intanto danza Venere nuda, ma tu reami a occhi soltanto per sua maestà. Basti che il mio cuore resti immobile, con lo sguardo perso nella TV. Del peccato il frutto saprai cogliere, io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
Grimilde Live, fondati su Radio Popolare. Dicevamo prima di un disco che adesso ha un po' di storia alle spalle. Che tipo di rapporto si crea con un lavoro man mano che il lavoro inizia a compiere il suo percorso fuori da te?
Questa è la domanda più difficile, perché comunque oggi io sono contentissimo, perché veramente è molto difficile portarlo fuori. in questo caso io ho veramente sconfinato, nel senso che abbiamo anche, sono riuscito addirittura ad arrivare qui da voi. E non è scontato, nel senso che ci sono tantissime persone poi che lavorano a queste cose. Io devo ringraziare appunto la mia etichetta Goodfellas, il mio ufficio stampa Davide, che mi ha fatto avere, e voi, insomma, che avete ascoltato il disco, l'avete apprezzato e mi avete invitato. E il rapporto che si crea è quello di volerti dare una continuità, perché il periodo è molto difficile. E un disco dura un giorno, se non ha l'hype giusto, neanche quello. E per cui è veramente molto molto difficile cercare di continuare a dargli ossigeno, dargli vita, e suonarlo dal vivo. Poi io tendenzialmente cerco sempre di suonarlo in band, perché vorrei che suonasse come l'abbiamo scritto, come l'abbiamo arrangiato, come la gente lo può ascoltare sia su vinile che in digitale. Per cui tutto diventa estremamente più complicato in un periodo del genere, ma appunto per questo credo che sia molto 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 importante cercare di non perdere mai la rotta, non perdere mai l'obiettivo, cercare di fare la musica che si vuole nel modo in cui la si vuole fare.
Hai appena detto che tu cerchi di suonarlo con la band, questo disco, per portare fuori il suono per come è nato. Ecco, a proposito di suono e anche a proposito del fatto che lo porti in giro con un'idea anche di collettività, di band, ci racconti quanto è stato importante nella fase di creazione il fatto che non fossi solo, nella formazione di quello che poi è il suono di questo disco?
Sì, sì, no, nel senso, io è la prima volta che produciamo in tre. Nel senso, c'è Pier Francesco Aliotta, che è il mio bassista e è il mio braccio destro in tutto quanto, e poi c'è Giorgio Baldi, che è un po' la mia guida per quanto riguarda la produzione, ed è una figura, insomma, abbastanza di spicco per la musica a Roma, ma proprio in Italia. E poi c'è l'apporto di tutti i miei musicisti, che oddio, non mi piace neanche dire miei, di tutti i musicisti che suonano con me, quindi Enrico Strina alla batteria, che tra l'altro... saluto, perché è un grande ascoltatore di Radio Popolare.
Grande.
Gabriele Proietti, Lolla alle chitarre, Luca Padellaro ai fiati. Per cui già girare in cinque, ti lascio immaginare, Matteo, non è assolutamente una cosa semplice. E comunque noi ci proviamo. E l'apporto loro è stato fondamentale, nel senso che comunque io ho portato l'idea, l'immagine che avevo della musica che volevo fare, dell'arrangiamento, e loro li ho lasciati liberissimi di esprimersi. E stranamente hanno fatto esattamente quello che io immaginavo, se non addirittura meglio, tutti quanti. È un disco che ha delle sonorità un po' diverse da quelle che avevo sperimentato nei dischi precedenti. C'è anche un pochino di elettronica, di loop, che abbiamo anche provato a portare dal vivo. Per cui credo che tutti quanti lo sentano un po' anche loro. Per questo io ogni volta che suono dal vivo dico sempre Fondatti e la Vertigo Orchestra, perché comunque... credo che il loro apporto sia veramente fondamentale. E lo si sente un po' dall'emozione che ho oggi nell'eseguire i brani da solo.
Però sicuramente, così come hai detto, lo si sente anche in alcuni particolari che hai deciso di inserire, perché poi, soprattutto quando di lavoro si fa la musica e si porta l'arte, il percorso di ognuno ha un peso e anche le orecchie di ognuno hanno un peso, quindi il modo in cui la musica la vive, la riceve in primis, prima ancora di creare. Quanto ha un peso per te questo? Quanto ha un peso la musica che ti ha formato, la musica che scegli di ascoltare nell'ispirarti?
Beh, io ne ascolto tantissima, nel senso. E ogni musica equivale un po' a un viaggio, né? In questo disco preciso, insomma, sono stato molto influenzato da un viaggio che avevo fatto, per esempio, a New Orleans, ed ho deciso di avere una sezione di fiati vera nel disco, e perché credevo che la mia evoluzione musicale virasse verso quel tipo di sonorità, verso la black music, un po' per me, per chi come me viene dall'alternative rock, un po' il percorso che ha fatto, per esempio, Greg Dulli con gli Afghan Whigs.
Sì.
Senza mai dimenticare, insomma, un songwriting, una chanson, diciamo, che ha saldi piedi in Francia, perché quella è un po' la mia formazione a livello di scrittura. E c'è ovviamente tanta, tanta tradizione, perché comunque per chi scrive in italiano è necessario anche ascoltare tutto ciò che è canzone d'autore italiana. Non mi piace tanto il termine cantautorato.
Sì. C'è anche, immagino, questo soprattutto nella scrittura, per cui nella parte più lirica, per tradurla male dall'inglese, della fase di scrittura dei brani, quello che arriva dall'Europa, New Orleans. Guarda, mi è capitato di parlarne recentemente con una persona che ci vive e che la descrive come un posto incredibile dal punto di vista musicale, ricco di contraddizioni dalle quali gli abitanti escono con la musica, grazie alla musica. Deve essere un'esperienza.
Guarda, io non voglio immaginare cosa sia oggi, perché domani inizia il Mardi Gras. E quindi
esatto, bravo.
Una questione.
Un bel delirio. Tra l'altro quest'anno, scusa, accoppiata Super Bowl Mardi Gras, così.
E purtroppo, insomma, quello che è successo anche all'inizio dell'anno,
purtroppo,
che ha rischiato, insomma, di compromettere un po' le cose. Guarda, io dico sempre una cosa, e l'ho raccontato anch'io di recente, perché stavo suonando a Roma e parlavo prima del concerto con delle persone di questa cosa. È incredibile come la musica venga veramente dalla strada. Nel senso che ogni angolo della strada ti offre la musica più interessante che tu vuoi ascoltare lì. Cosa che, per esempio, i locali, che ormai soprattutto nel French Quarter sono abbastanza turistici, ti offrono un po' meno. Mentre invece la strada veramente ti offre delle cose incredibili. E ogni giorno, ogni minuto, ogni notte sei circondato da questi ottoni che suonano per strada, da persone che suonano la batteria o semplicemente un secchio di plastica usato come percussione. E la senti tantissimo. Sei in aereo mentre torni e ancora quei suoni
nella testa.
Orecchie.
Bellissimo.
Non ti lascio immaginare anche i negozi di vinile.
No, ma infatti sto già impazzendo perché non ci sono mai stato, ma è chiaro, negli ultimi giorni mi è chiaro che sarà una delle mie prossime tappe.
E allora poi dopo la trasmissione ti do qualche consiglio.
Assolutamente sì, era proprio lì che volevo andare a parare. Ti faccio un'ultima domanda prima di chiederti un brano con cui chiudere, che è che momento è questo per te ora da un punto di vista creativo?
In questo momento non ci sto tanto pensando alla creatività, perché voglio ancora dare appunto ossigeno e vita a questo disco, che è ancora giovane. Perché per i miei tempi, io non mi adatto molto facilmente ai tempi che corrono. Sono cresciuto ascoltando i dischi, leggendo le riviste, e mi sono accorto anche in questo periodo, insomma, che è stato un po' più lento negli ultimi 4 anni per ovvi motivi, che mi sono ritrovato ad ascoltare dischi usciti 3-4 anni fa che sembrano dimenticati e che invece sono stati incredibili nel momento dell'uscita. Mi viene in mente, tra tutti, secondo me il disco più bello che è uscito negli ultimi 10 anni, che è l'ultimo album di Fiona Apple.
Sì,
se ne è parlato tantissimo nel momento in cui è uscito, il 10 su Pitchfork. Poi lei è il personaggio che è, quindi non si esibisce dal vivo e tutto quanto, ed è entrato un po' nel dimenticatoio. Io che sono un appassionato di Mellotron, che dal vivo suono quel tipo di tastiere lì, per cui oggi anche il piano a coda
è una bella sfida.
È una bella sfida, e penso che lo si sia sentito. E l'ho ascoltato tantissimo in digitale, in vinile, l'ho consumato quel disco e penso che sia un capolavoro ancora tutt'oggi. 10 anni fa se ne sarebbe parlato ancora per anni, adesso è tutto veloce, è tutto...
C'è questa cosa per cui c'è veramente una sensazione che di accelerazione continua e costante, ma...
Dobbiamo tornare al blues, infatti, rallentare un po'.
Ci arriveremo, sono cose secondo me... Certo, ci sono tutti gli elementi nuovi che abbiamo, i social, però c'è anche una ciclicità.
Un sistema che, secondo il mio punto di vista, imploderà molto presto, e tutto quello che è stato creato esclusivamente per il consumo, secondo me, faticherà a riemergere.
Credo che stia già succedendo. Penso che ci siano i segni in giro, una cosa di cui si sta parlando nel settore musicale in particolare, e mi sembra proprio che le orecchie là fuori di chi la musica l'ascolta, e che quindi è in realtà ha un enorme potere, anche se non lo sa, stiano iniziando a offrire un certo tipo di reazione.
Sul podio dell'evento nazional popolare per eccellenza ci sono 2 persone che la canzone se la sono scritta da soli.
In realtà 3, credo, alla fine. Ah. Mi sa che la clac di autori...
Confido che non ho ascoltato la vincitrice.
però comunque se l'è scritta lui.
Ah, se l'ha scritta lui.
Cui, sì. Io ti ringrazio, Vondatti, per essere stato qua.
Grazie
davvero
a te,
tanto.
Matteo. Grazie. Volevo ringraziare tantissimo Giulio, che è stato molto molto paziente nel soundcheck.
Abbiamo dei super tecnici.
In questo bellissimo auditorium in cui spero di tornare un giorno magari con la band.
Te lo auguriamo vivamente, anzi ce lo auguriamo. Prima di chiederti l'ultimo brano, saluto chi ci ha ascoltato, siamo veramente in fondo. Torniamo lunedì con una nuova settimana di Jack. Se volete il podcast tra poco sul sito e sull'app, la playlist a breve su Spotify e su Instagram. In entrambi i posti il profilo è Matteo Villacci, sarà nelle mie stories e ci sarà la playlist su Spotify. Quindi Matteo Villacci. Torniamo però a te, Vondati. Ora abbiamo salutato tutti, ci salutiamo con un ultimo tuo brano.
Cosa una storia moderna, il brano che apre il disco, noi lo utilizziamo oggi per chiudere.
Perfetto, grazie mille Vondati.
Una danza, una storia moderna, il tuo nome, il suo carico di vanità, il tuo sguardo, le voci, i rumori, le luci di questa città. Un inganno, una storia d'amore, un pensiero, una croce, un attimo atroce, la certezza di vivere in un mondo perfetto e tutto intorno a te tace. Poi una mossa, un gioco d'astuzia e fai scacco al mio re. Corpo vinto, ammaliato, il suo istinto primitivo e animale. Per i santi cantanti crupi e per le muse di musi allungati intristiti, per i sogni ingialliti dal fumo e di suoni di vecchi carrion. Ancora un colpo, un tocco, un arrocco, uno sciocco, scommettere sul proprio futuro, una scritta su un muro, una notte di fuoco per stare al tuo gioco. Poi ad un tratto mi trovo lontano da me. Uno scatto, una storia che forse potrai raccontare. Per i santi cantanti più ignari, felici e contenti, gaudenti ammazzati dalla furia e la smania di riproduzione della stessa canzone. Per chi giace stringendosi ride, per l'amore che stride con la modernità, per chi uccide si macchia d'inchiostro ed il mostro che si mostrerà. Ad un tratto mi trovo lontano da me. Per chi giace stringendosi ride, per l'amore che stride con la modernità, per chi uccide si macchia d'inchiostro ed il mostro che si mostrerà.